In altre parole.
Con Michele Fazzioli, nostro ospite di In altre parole, questa settimana abbiamo iniziato ieri un viaggio nei libri del 2025, quelli che ha letto, quelli che ha amato e quelli che ha riposto quasi intonsi sulla libreria. E oggi continuiamo a parlare di libri, ma in una prospettiva più ampia, partendo da un'osservazione che il nostro ospite ha fatto ieri in conclusione della nostra chiacchierata sul numero di libri che ogni anno appaiono sugli scaffali delle librerie. Buongiorno Michele Fazzioli.
Buongiorno a te Mattia e agli ascoltatori di Rete 2.
E allora, presentarti è quasi superfluo dal momento che sono in pochi a non conoscerti, non averti visto in TV, parlare di libri appunto come facciamo in questi primi due giorni del nostro In altre parole. Ecco, per la Svizzera italiana sei stato e sei la voce della letteratura, sei stato per 20 anni alla direzione delle testate giornalistiche della RSI, hai prodotto e condotto molti programmi, fra cui il ventennale Controluce, lo spazio del sabato dedicato ai libri durato ben 25 anni. Oggi ti occupi del sito letterario www.circolodeilibri.ch e dirigi circoli di lettura nella Svizzera italiana. Michele Fazzioli, ieri un po' en passant hai buttato lì questa cosa, che secondo te vengono pubblicati troppi libri. Vogliamo approfondire questo aspetto del mercato editoriale?
Volentieri, non è una mia impressione, è un dato di fatto, è anche una mia impressione. Ho letto un'intervista al direttore editoriale della Feltrinelli che diceva: noi pubblichiamo troppi libri, anche se poi paradossalmente il tasso di vendita di libri è in continua diminuzione, si legge meno, perché naturalmente la concorrenza dei mille schermi, le armi di distrazione di massa nei confronti della lettura, e non è un giudizio, è un dato di fatto, la realtà. Ma era interessante il discorso del direttore della Feltrinelli che diceva: noi pubblichiamo delle novità che rimangono sugli scaffali delle librerie 2 settimane e poi scompaiono fagocitati da altre novità e non c'è il tempo per la sedimentazione. E quindi ha detto: noi nel 2026 abbiamo deciso di pubblicare il 25% in meno di libri, ma di curarli di più, di accompagnarli di più, di fare una selezione anche un po' qualitativa migliore. E questo è un dato interessante, perché gli editori che vendono meno tendono a pubblicare più libri per tenere le macchine produttive insomma al massimo, vendendo meno copie ogni volta, invece di tirare 10.000 copie ne tirano 5.000, ma vendono dei libri in più. Ma a lungo andare questa inflazione fa male al libro.
Eh sì, fa male al libro. Tra l'altro, come dicevi anche tu, come accennavi, il ciclo di vita di un libro ormai è diventato cortissimo, scompare magari dagli scaffali più in evidenza e quindi in qualche modo si perde. Quali possono essere le conseguenze anche in realtà sulla scrittura, sul modo in cui si selezionano e si producono libri dal punto di vista delle case di edizione, Michele Fazzioli, secondo te?
Ma sì, c'è questa tendenza ad insistere solo sulla, come dire, sulla crosta della superficialità dell'attualità. L'attualità è in superficie, no? Mentre c'è una profondità. Quando noi andiamo ai concerti di musica sinfonica, per esempio, non ascoltiamo solo Luigi Nono, ascoltiamo anche Beethoven e Brahms. E quando poi noi parliamo di libri, dovremmo avere il coraggio di continuare a parlare, oltre che di Antonio Manzini, anche di Flaubert, no? Invece non lo si fa, perché c'è un altro fattore che mi dà un po' fastidio: le classifiche dei libri più venduti, che imperversano anche sugli inserti culturali seri dei giornali, perché gli editori li impongono un po' pubblicitariamente. E così scopriamo che nella classifica dei libri più venduti, nei primi 10, difficilmente tu trovi oggi un libro di grande, grande qualità, ma troviamo sempre più libri prodotti grazie ai social media. Faccio un unico caso: per settimane era stata mesi fa in testa alle classifiche una certa Erin Dunne, italiana, insomma con una lingua,
certo,
con un
molto
nome
conosciuta,
inglese, che ha venduto centinaia di migliaia di copie. Io ho provato a sfogliare quel libro a metà fra il fantasy e il magico, ma non ci siamo. E come mai? Come mai questo libro? E perché noi accettiamo di considerare i libri solo in base all'indice d'ascolto, cioè di vendita? È chiaro che se applicassimo questo criterio, che so, la musica sinfonica, alla musica in generale, in classifica Vasco Rossi viene molto prima dell'Orchestra della Scala o dell'Orchestra di Santa Cecilia. È che c'è posto per tutti, ma perché fare una classifica di indici? Perché rendere il libro un prodotto commerciale da valutare solo in base al numero delle vendite? Secondo me questo fa male, anche questo fa male ai libri.
Tu parlavi proprio di classifiche, in questo caso, classifiche che sono sempre più influenzate dai trend virali che nascono sui social. Abbiamo parlato anche qui su Rete 2 dei TikTok, dei booktalkers, no? Quelli che parlano di libri su TikTok. Cosa ti sembra di questa nuova tendenza di così presentare i libri sui social e delle classifiche, dei trend che nascono da questi social e dalla presentazione dei libri proprio su questi canali?
Io sono parecchio diffidente, perché è chiaro che anche dai social può emergere, qualche volta capita, il fiore giusto, insomma, perché le vie dei libri sono infinite, no? Però cosa vuol dire? Che così come Umberto Eco diceva che una volta le stupidaggini venivano dette soltanto all'osteria, adesso grazie ai social vengono dette in tutto il mondo, no? Ma si allarga l'osteria delle stupidaggini, e così vale per i libri. L'editore serio compie una selezione, in superficie alla schiuma arrivano i libri che l'editore ritiene validi, gli fa fare un percorso oppure fa una scommessa commerciale, ma ben calcolata. Dai social emerge di tutto, e quindi vengono a galla tutte le sciocchezze, tutte le presunzioni, tutte le manipolazioni, tutti i plagi anche. Io sono un po' inquieto, bisognerebbe che il lavoro di selezione, il cammino della qualità, vengano lasciati nelle mani di chi lavora per la qualità.
Dunque, lavorare per la qualità, questo dovrebbe essere lo scopo delle case editrici, qualità che non sempre c'è, anche visto il massiccio numero di libri che vengono pubblicati ogni anno. Ne discutevamo all'inizio di questa chiacchierata, ma Michele Fazioli, il 2025 è stato anche l'anno in cui l'intelligenza artificiale, dicono gli esperti, è entrata pesantemente nel flusso produttivo dell'editoria. Ci sono le traduzioni automatiche, c'è l'editing assistito, persino il ghostwriting generativo. Anche qui, che ne pensi, Michele?
Mi fai stamattina delle domande a cui rispondo sempre con una negatività. È giusto, vuol dire che sono le domande giuste, cioè quelle che interpellano la nostra inquietudine. Ma io pensavo, che mi illudevo, che perlomeno in letteratura la produzione venisse sempre da quell'impasto misterioso che sta fra la mente, le viscere, il cuore, la sensibilità, la ragione, il sentimento, la vita, l'esperienza personale, il dolore, il desiderio di felicità, il desiderio di fermare il tempo, di farlo riaccadere, che uno scrittore magari mette in un suo romanzo. Se affidiamo la creatività a una macchina che cura soltanto, appunto, le forme produttive senza l'anima, io ho un po' paura. Dopodiché non escludo, non siamo mica passatisti, non escludo che l'intelligenza artificiale possa avere un suo ruolo nel confronto, nella verifica, nella rielaborazione, nel confronto fra traduzioni. Non lo so, non sono uno specialista, ma se penso a certi romanzi, a certi grandi romanzi in cui vedi che chi li ha scritti ha messo dentro la sua immaginazione, ma anche tutto il dolore o il desiderio della propria esperienza, la carne viva di ciò che lui ha sperimentato e vuole mantenere per non farlo disperdere nella voragine del tempo, nella vertigine del tempo che passa, ma tutto questo l'intelligenza artificiale non lo può fare. Se mi togliete anche l'anima dello scrittore, cosa resta?
Cosa resta della letteratura se la facciamo fare alle macchine? Michele Fazioli, che rapporto hai con le librerie? Preferisci piuttosto andare nelle piccole librerie indipendenti oppure comunque, che ne so, una grande Feltrinelli come quella che c'è a Milano ti attira? Qual è il tuo rapporto e qual è la salute, anche lo stato di salute delle librerie indipendenti secondo te?
Lì scioglierei anche qui un po' un controcanto, perché ho visto in giro un po' il mito della piccola libreria indipendente. Si dice Ah, questo qui dirige una piccola libreria indipendente. Allora, se è piccola e indipendente, deve essere per forza buona. Non è detto, non è detto. Io penso che così come uno mangia carne e pesce, si debbano fare le due cose. Io trovo alcune librerie, le conosco anche in Ticino, dove conosco i bravi e le brave libraie, e lì c'è un feeling, piccole librerie dove conosci, sai a memoria che questi conoscono i tuoi gusti, tu conosci i loro, e nasce un rapporto umano. Poi però quando vado alla Feltrinelli di Milano, so che entro e trovo tutto, trovo tutte le novità, chiedo e trovo tutti i classici che sono ancora in commercio, cosa che in una piccola libreria non trovo. In più ci sono piccole librerie che sono settoriali, ci sono piccole librerie indipendenti dove si vende più mystery e fantasy e non trovi più nessun classico, nessun libro un po' più impegnativo. Quindi sfaterei un po' il mito. A me piacciono le librerie buone. Qualche volta le trovi nelle piccole librerie, le qualità buone, qualche volta le trovi anche nelle grandi catene che ti offrono insieme tutta l'offerta del mercato. Non mitizzerei le differenze.
E tra l'altro dall'anno prossimo, chissà, magari alla Feltrinelli di Milano, come dicevi all'inizio, Michele, ci sarà il 25% in meno di libri. Staremo a vedere se questo diventerà realtà. Intanto noi ci fermiamo qui per questa nostra chiacchierata di oggi. Appuntamento domani sempre alle 8:18. Grazie Michele Fazioli.
Grazie a te, magari domani cambiamo
Ma
argomento
sì,
perché non di
perché
sole pagine vive l'uomo, eh?
no?
Non di sole libri vive l'uomo. Grazie Mattia, buon lavoro a te e buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.